il vestito di un uomo, la bocca sorridente, la sua natura rivelano quello che è. Parola di Dio. Penso che potremmo distinguere diversi temi o diverse parti, essendo un tentativo orientativo in questo brano, dal versetto 4 alla fine del capitolo 19, tutta la prima parte, forse anche dal versetto 4, ci sono sempre anche problemi di traduzione e di intelligenza, ecco, del testo. In ogni modo, dal versetto 4 al 12 è in generale il dominio della lingua, come dice questa aggiunta al versetto 6, ma più in particolare è il parlare riguardo all'amico, riguardo al prossimo, e quindi il parlare del prossimo, ecco, mi pare che sia orientato così. E poi dal versetto 13 al 17 è la correzione, e c'è un problema anche nella traduzione, l'italiano mette chiedi conto, il latino rimprovera, corrige, rimprovera, e il greco elenxo, rimprovera, ma elenxo porre di diverse cose. Comunque, questo brano è la correzione, diciamo, dell'amico, del prossimo dell'amico. Poi mi pare che dal versetto 18 c'è una lunga aggiunta, 18-19, ecco, nel testo più lungo, ciò che segue fino al versetto 25 compreso, la differenza tra la sapienza e l'astuzia. E poi dal versetto 26 l'ipocrisia o l'ipocrita, qui l'esempio è fatto non in modo astratto, come spesso avviene, ma anche in modo concreto, cioè con l'immagine di un ipocrita, e di un'ipocrisia. Questo è solo per, insomma, a titolo orientativo, ecco, distinguerei queste quattro parti, quattro tematiche. Ecco, vediamo insieme quello che possiamo sottolineare o ricavare o interpretare in questo lungo testo.
Una questione di fondo da cui non sono uscito, lo dico dopo, dico prima, mi pare che questa combinazione dei versetti dal 4 al 17 nelle due parti sia evidentemente un accostamento voluto, cioè fino al 12 la diceria, il danno che arreca e quindi l'ammonizione a non caderci. E come prima, versetti di ieri parlava delle passioni, adesso si sofferma su questo rischio, ecco, dello sparare. E invece dal 13 mi sembra evidentemente contrastarlo, e il contrasto mi sembra molto, molto bello, molto insistente, con queste quattro ripetizioni sull'amico, il vicino, l'amico, il vicino. Bisogna sempre, appunto, il verbo confutare, correggere, comunque prendere a viso aperto, ma in questo prendere a viso aperto ci sono due aspetti: il dare credito che questa diceria sparsa possa essere stata una caduta momentanea, da cui l'altro si può riprendere. Quindi bisogna parlare apertamente per fermarla, e potrebbe anche non esserci dietro una colpa vera. E l'altro aspetto che bisogna questo affrontare il fratello, no, non solo una certa benevolenza, ma anche la coscienza di sé, come dice al versetto 16, chi non ha peccato con la sua lingua e chi è che non è caduto magari senza volerlo. Quindi mi pare che il testo da un lato dica come contrastare la voce che gira, e nello stesso tempo come anche contrastare proprio l'impegno, senza la reazione di innescare ulteriori malumori, anche ulteriori confusioni. E invece la difficoltà più è questa, cioè come si deve interpretare la fine di questo pericolo sull'aspetto. Dall'aspetto si conosce il luogo, il vestito, l'andatura, la bocca sorridente, dato che subito prima lui stesso conosce ovviamente l'ipocrisia, la falsità, quello che è curvo, che sembra tutto così chino, ma invece dentro è pieno di inganno, finge, sembra sordo dentro i suoi pensieri, invece sta aspettando il momento opportuno. Quindi è evidentissimo dal testo che si sa che uno può camuffarsi. E allora mi chiedevo, insomma, pensavo che potesse voler dire così l'ultima parte, che l'immagine, l'aspetto è la cosa che colpisce immediatamente, per questo non devi ingannare su questo aspetto qua. Dall'aspetto si ha la prima conoscenza, da come uno si va, la gente, il senso comune ci fa attenzione, e quindi sia un invito a non essere ipocrita, come prima sulla parola. Anche la parola può essere falsa rispetto a quello che è un sentimento, ma la parola ha una sua forza immediata, e così anche l'aspetto ha una forza immediata di presentazione.
Ma mi è piaciuta questo titolo che ha dato Giovanni Paolo, differenza tra sapienza e astuzia. Io trovo che non solo in questi versetti che mi ha indicato, ma già da prima, forse può essere una cosa che un po' unifica tutti questi versetti, io trovo che ci siano molti inviti alla prudenza, che possano poi collegare anche le diverse, diciamo, sottosezioni. Già all'inizio chi si fida troppo presto è di animo leggero, e poi dopo chiedi conto all'amico, ho ripetuto 5 volte, e poi alla fine i versetti di cui parlava adesso Paolo, dall'aspetto si riconosce l'uomo, e chi è assennato da come si presenta, no, già da prima, no, il vestito di un uomo, la bocca sorridente, la sua statura rivelano quello che è. Sono diversi inviti ad essere prudenti. Anche quest'ultimo versetto io lo leggo così. Io ricordo una volta che una persona che mi aveva stupito per come immediatamente inquadrava le persone, e gli ho detto: ma come fai? Dice: ma io allora lo osservo molto, si vede molto da come uno si muove. E questa cosa qui mi sembra che sia, certo, contrastante con quello che dice prima, che c'è l'ipocrita che è capace di stimolare, però il saggio sa anche vedere quando c'è ipocrisia, secondo me, col tuo voler dire questo, l'ultimo versetto, che il saggio sa anche osservare e distinguere quando uno è ipocrita e uno è sincero, e questo mi sembra un po' nel quadro, chi si fida troppo presto di animo leggero, cioè osserva bene chi ti sta davanti. Siamo ancora nell'ambito di consigli, se vogliamo, tenere insieme anche i brani di ieri, consiglia a chi deve giudicare, a chi è chiamato a giudicare, quindi come inquadrare un giudizio con sapienza, cioè non il giudizio fatto di astuzia e di particolari di capelli, come dice. E qui, ma un'astuzia fatta di una sapienza che vuole essere insomma basata sull'osservazione, sull'attenzione, su tanti aspetti.
Anch'io tengo insieme questi capitoli sotto la lente dell'insegnamento del saggio a non essere banale, superficiale. E adesso Sara giustamente ha citato l'inizio della pericopa di oggi. Io mi porto dietro dal capitolo 13, quel versetto 13, guarda che sta molto attento, c'è un invito sapiente a non tirare via nelle cose della vita, che quindi sono le cose del Signore. Vabbè, e in questo senso io, forse sbagliando, adesso ascoltando poi Giovanni, ho capito che forse ho costruito un castello pensiero sulla sabbia, a me era piaciuto molto quel chiedi-conto, perché l'avevo inteso come ascolta, vai a vedere, e mi sembrava che fosse legittima questa lettura, perché in mezzo c'è il pensiero del versetto 16, c'è chi scivola, ma non è per cosa, cioè vai a vedere prima di sentire una cosa, ascolta, verifica. Se invece vuol dire rimprovera, questo discorso sta su. Perché mi pare che sia un aspetto della importantissimo della sapienza nelle cose, nel rapporto col prossimo, col fratello.
Io ho sentito in questa parte centrale di questo capitolo questo che Giovanni ha messo, sapienza e astuzia, secondo quello che dice la lettera di Giacomo nel capitolo 3, dalla sapienza che viene dall'alto e la sapienza che invece lui chiama terrestre, materiale, diabolica. Infatti comincia così: chi tra voi è saggio e intelligente, con la buona condotta mostri che le sue opere sono ispirate a mitezza e sapienza. E poi c'è questo invito a cercare di discernere i sentimenti che sono nel cuore. Sembra che sia anche questo capitolo un grande invito a cercare di vedere dall'interno quello che c'è nel cuore e non dall'apparenza. E infatti Giacomo qui dice così: se avete nel cuore gelosia e spirito di contesa, non vantatevi, non dite menzogne contro la verità, non è questa la sapienza dall'alto, è terrestre, materiale, diabolica. Invece la sapienza che viene dall'alto è anzitutto pura, pacifica, mite, rendevole, piena di misericordia, di frutti buoni, imparziale e sincera. C'è anche questa contrapposizione tra l'apparenza e la menzogna, e invece la rettitudine e la sincerità, la mitezza e invece la contesa. Cioè, mi sembra che sono tutti elementi che possono emergere anche da questo brano.
Io diversi punti dobbiamo tenere conto, vedo che l'ebraico magari è interpretabile in un certo modo, il greco lo interpreta, lo traduce in un certo modo, il latino stesso a volte interpreta diversamente, soprattutto nei libri di credo, nei libri sapienziali, questo fa parte anche dell'interpretazione prevista di questi detti. Uno prima che ci pensi su e può essere interpretato in diverso modo, c'è un problema cioè di traduzione, interpretazione del testo originale, ma c'è anche forse una questione di interpretazione, può essere interpretato in diversi modi un unico detto. Comunque volevo sottolineare due o tre punti. Il primo, versetto 8, non parlare né riguardo all'amico né riguardo al nemico, mi sembra questo indicativo, cioè non svelare, non parlare qui e tu impari una cosa, mi pare che sia più preciso, che dovrei in generale il dominio solo della lingua, rispetto a qui dice sia all'amico che al nemico, e aggiunge se puoi farlo senza colpa, non svelare nulla, e non svelare nulla di segreto, se puoi farlo senza colpa, perché a volte non si può non svelare. Se tu sei in tribunale, non è che puoi dire il falso per coprire, cioè dipende dalle situazioni. Ecco, però è un'indicazione generale. La seconda cosa è, come diceva anche la traduzione, ci di conto che può essere, penso, una buona traduzione, non contesto questo, dico che probabilmente che il latino intende corribe vuol dire correggere, ecco, e forse anche il greco può essere inteso così, non può essere inteso anche diverso. Il chi di conto si può spiegare sulla base del greco, anche forse per l'interpretazione del versetto 13, perché non finisce di chi di conto all'amico, forse non ha fatto nulla, e questo può essere un'ottima traduzione, mi poté che pise, soprattutto perché c'è l'auristo, adesso non voglio discutere sul greco, e forse l'italiano, il greco ha inteso così, ecco, prima mai a vedere, prima di, ecco, condannare, invece l'ebraico sicuramente intende correggere. Correggi l'amico, qui si parla dell'amico, non si parla in generale, si parla anche forse del posto, in particolare dell'amico, di correggerlo, perché non lo faccia, l'ebraico dice così, correggi perché non lo faccia, e se l'ha già fatto perché non lo ripeta, quindi invece il greco si presta a un'altra lettura che è quella dell'italiano. Ecco, tutto questo brano sembra essere un commento del Levitico 19, cui anche rinvia il mio commento, e mi sembra molto opportuno richiamarlo, 19-17, dove si dice di non odiare il prossimo, ma di rimproverarlo, di correggerlo apertamente. Questo viene richiamato in particolare nel versetto 17, se lo si intende così, rimprovera il tuo prossimo, e poi qui c'è un problema anche qui, il greco interpreta prima di minacciarlo, e quindi probabilmente tutta la lettura, la traduzione italiana rispetto al greco è giusta. Ecco, invece l'ebraico non dice prima di minacciarlo, prima che tu ti adiri. Perché? Perché questa correzione va fatta con pace. Non puoi, se tu sei adirato non va bene, non puoi farlo. E quindi in seguito questo da corso, do stopo, da spazio, più che da corso, da spazio, alla legge dell'Altissimo, ci sarebbe questo comandamento di cui ci abbiamo appena detto, Levitico 19-17. colazione deve essere fatta con dolcezza, con pace. Insomma, questo mi pare un punto si potrebbe approfondire, ecco, non voglio tirare in lunga, mi pare importante, volevo sottolineare anche il versetto 22 su quell'altro tema della differenza fra l'astuzia e la sapienza. Il versetto 20 mi pare molto importante, non ogni sapienza, tutta la sapienza, forse va bene anche ogni sapienza, io sentirei tutta la sapienza è buona, non c'è una sapienza, la sapienza rende buona, come dice Giacomo, anche lui dice, ecco, la sapienza è pura, la differenza tra la sapienza è pura, retta, eccetera, non c'è una sapienza che ha come scopo il male, ecco, dell'altro, questo non è sapienza, è eventualmente astuzia. Insomma, questo mi pare un punto importante, anche nel versetto 22 non c'è sapienza nella conoscenza o nell'esperienza del male, perché non è sapienza, c'è un'ingenuità, diciamo, che è sapiente, c'è un tenersi lontano dall'esperienza del male, che è una sapienza, non è un'ingenuità, è una sapienza, e mentre l'esperienza del male non può essere, diciamo, pensata, indicata come sapienza, che uno sa le cose, non so, qui c'è, mi pare un punto importante in questa parte, sulla parte finale io la sentirei tutta unita dal versetto 26 alla fine, e nonostante l'ipocrita, ecco, si presenti umile, però si riesce a distinguerlo dal suo aspetto, dal modo in cui parla, si riesce a distinguerlo, mi sembra che la conclusione sia tu, dal suo comportamento, dal suo vestito, addirittura dice dal suo modo, o c'è tensione tra le due affermazioni. A me sembra che il Bernardone voglia dire che l'ipocrita prima in qualche modo poi si manifesta come ipocrita, nonostante si presenti umilmente, ecco, finge, ecco, persone che voglia dire che non si può vedere, non si può distinguere.